Sì, stiamo parlando di Italia-Albania. Aspettate di incontrare la Spagna o la Croazia e poi ne riparleremo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Fine di questo europeo Marco Rossi sarà soddisfatto se?
Ma è difficile adesso dire come potrei essere soddisfatto. Di sicuro se dovessimo lasciarlo dopo tre partite, perché al momento il quadro della situazione non è poi così roseo, appunto avendo perso la prima e dovendo giocare la seconda con la Germania. Quello che assolutamente voglio fare in questo europeo è riuscire nelle seguenti due partite ad uscire dal campo a testa alta.
Sono felice perché i ragazzi ce l'hanno messa tutta contro una squadra fortissima. Abbiamo portato a casa questa vittoria. Siamo un piccolo paese, ma possiamo anche competere con... vogliamo competere con squadre più blasonate di noi.
Il regalo che speravo, insomma, per i miei 50 anni non era una giornata banale oggi per tanti motivi, quindi abbiamo ottenuto la prima vittoria anche come Turchia alla prima partita di un torneo così importante, quindi è stata sofferta come quello per tutti a questi livelli, abbiamo visto anche le altre partite, ma credo anche meritato.
Spalletti è sempre lui, diciamo, è la carica, te la trasmette in ogni istante. Chiaramente il tempo a disposizione rispetto a un club è meno, quindi cerca di imprimere il più possibile nel tempo che ha a disposizione quello che è il suo credo e l'obiettivo principale, quello di riuscire ad avere, diciamo, un'identità che ognuno dei 26 giocatori riconosca e riportarla in campo.
Allora, eccoci ragazzi, 14:08, vi do subito le coordinate per intervenire in diretta, se volete 800 24 00 24, per le vostre telefonate potete già prenotarvi, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Con ieri sera si è esaurita la prima prova della maturità europeo 2024, c'è giusto il tempo per un respiro, poi è già ora di verdetti quasi inappellabili. Ad esempio per Croazia e Albania, che tra una manciata di minuti saranno in campo, entrambe sono uscite a quota zero dal primo round, questo pomeriggio chi perde di fatto saluta l'europeo. Lo stesso vale questa sera per l'Ungheria di Marco Rossi che abbiamo sentito, oppure per la Scozia. A proposito, prima pagella per i 5 CT italiani, in 3 hanno vinto Spalletti, Montella e Calzona e in 2 hanno perso Tedesco e Marco Rossi. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao ciao.
Saluto anche Ivan Zazzaroni, ciao Ivan.
Ciao, buongiorno.
Adesso parliamo di Podemos, che è l'editoriale che hai scritto oggi.
Podemos.
Podemos, sì, sul Corriere dello Sport.
Non parliamo di Virtus con
no,
Ivan.
Non parliamo di Virtus.
No, no, ti prego. I dolori, accantoniamoli.
Ragazzi, 6 giorni fa ero al forum a festeggiare lo scudetto, quindi voi dolenti, io no.
Ecco. Posso anche mettere giù, avanti così metto giù.
Quante partite dell'Olimpia hai visto quest'anno, Capuano?
Ne ho 4 o 5, ne ho viste. 4 o 5.
Beh, insomma, quindi diciamo 6.
Però ho visto 2 vittorie con la Virtus, se ti interessa, anche quella di Eurolega. Ah, e ero a bordo campo.
Ciao.
Sei pronto? Perché l'altro giorno ho salutato Fiero il Guerriero, che è una mascotte deliziosa.
Certo.
Lì,
è quello col casco d'argento. Per chi non lo sapesse,
e aveva però una voce che mi ricordava quella di Capuano.
No, non è così,
no, dai. Complimenti all'Olimpia.
Ragazzi, mi date le proiezioni del primo giro? Guardate, io promuovo Spagna, Inghilterra, Turchia e Italia, sospendo Germania e Francia, boccio Belgio, Croazia e Portogallo. Ivan?
No, io non ho visto niente di buono. L'unica cosa buona che ho visto partita è stata Turchia-Georgia, la più divertente. Per il resto quello che aspettavo, cioè un livello medio che si è molto passato negli ultimi anni. Poi sai cos'è? Che li vediamo sempre, cioè noi questi giocatori li vediamo sempre, per cui hai anche meno sorprendente anche vedere Guler che fa quel gol. È vero, forse è la cosa più sorprendente perché ha avuto un lungo infortunio, quindi l'hai visto poco, però gli altri bene o male quante volte li abbiamo visti. Cioè non non c'è nulla di sorprendente.
No, non c'è più il piacere della scoperta, dici?
No, no, una volta c'era, una volta c'era. Oggi sì, vedi Adam che è 100 kg e si parla di body shaming, ma però dai, dimmi cosa ti ha sorpreso. Ecco, in negativo Ronaldo, nel senso che è un pezzo di marmo, poi se gli arriva il pallone fra i piedi è Ronaldo, però ragazzi cammina, fa 30 metri...
Pensa che mi è parso tra i più camminanti dei reduci della stagione saudita.
Vabbè, però ho capito, sì, la stagione saudita non esiste. Non esiste.
Dicevi, Pier?
No, allora, a me è piaciuta la Germania, al netto del fatto che la Scozia non è esattamente il test più probante, come dicono quelli bravi, però la Germania mi è piaciuta molto per atteggiamento, per spirito, per energia, e sono curioso di vederla già adesso nella seconda partita. Su Ronaldo, beh, insomma, a 39 anni, io a 39 anni ero una condizione, no, voglio dire, ognuno di noi a 39 anni, no, no, però voglio dirti, dai, 39 anni,
Pepe
già,
ne ha 41,
a me è piaciuto, Pepe anche mi è piaciuto, nel senso, voglio dire, poi è chiaro che il Portogallo darebbe qualsiasi cifra per avere il Ronaldo di 5 anni fa, non dico di 10, ma di 5 anni fa, però non mi è dispiaciuto. Sì, la Germania mi è piaciuta. Se dovessi dirti la squadra che mi è piaciuta di più, è la Germania. Chiaramente poi bisogna capire che tipo di rivale abbia avuto. La Turchia mi è piaciuta, ma ovviamente abbiamo una dimensione, secondo me, un pochino inferiore, però sicuramente fra le squadre, diciamo, fra le outsider, mi è piaciuta particolarmente. La partita di ieri è stata molto spettacolare,
sì,
molto
divertente.
Bella. La Spagna ha vinto, anche se non mi ha convinto al 100%, però comunque ha vinto bene. La Croazia mi ha deluso molto, ma io non ho grandi idee sulla Croazia, nel senso che la Croazia, secondo me, è una squadra che si porta dietro un recente passato di altissimo livello, la finale del Mondiale 2018, però insomma, la squadra è un po' invecchiata.
Siamo a fine corsa, direi, no? La sensazione squadra, è abbastanza questa. Mi dite rapidamente invece, Ivan, che impressione vi ha fatto in questo primo giro la Francia, e se il naso rotto di Mbappé può cambiare qualcosa nelle gerarchie che siamo immaginati.
Ci mancherebbe altro, È il miglior giocatore del mondo, è chiaro che mancherà qualcosa a loro. Se
sì, ma
pare che rientri pare che rientri agli ottavi con la maschera.
Che non è la stessa cosa, con o senza maschera.
No, non è la stessa cosa, però questo va come un treno, per cui non è un problema, va quasi ai 113 all'ora, ho sentito,
sì.
Quindi è un treno assoluto, ma come si fa? Vabbè, lasciamo stare.
Sbagliamo tutti, dai.
No, cosa mi ha, sì, io in particolare, cosa mi ha colpito in negativo? L'Albania, nettamente, nettamente. Io raramente avevo visto un avversario così collaborativo. E quindi non so darti non so dare una valutazione sull'Italia. Ero abbastanza scettico inizialmente, mi sono divertito per come ha giocato, però non incontrerà mai più una squadra così arrendevole. Sono però convinto che abbia qualcosa di positivo, un momento, forse io per quello che sono ottimista, perché c'è qualcosa che mi fa pensare che possa farci divertire. Poi verificheremo con la Spagna, ecco, naturalmente.
Sì, il risultato di oggi di Croazia-Albania a spanne, Pier, potrebbe anche darci una spinta.
Sì, anche perché è vero che l'Albania non, anche a me non ha entusiasmato, ma non mi ha entusiasmato neanche la Croazia. Quindi
no,
io questa partita di oggi faccio fatica nel mio pronostico, a quel giochino simpatico.
Dai, io ho messo 3-0 Croazia perché ho bisogno di recuperare posizioni, ma ci credo poco.
Vabbè,
dico.
Tu hai dato un voto dovuto, così, diciamo, alle tue
devo andare a pescare
le tue istanze personali. Non so quanto siano poi decisive sotto al cielo di Amburgo, però vediamo. Io penso che io non ho visto la Croazia meglio dell'Albania. Poi penso che alla fine la porterà a casa in qualche modo, perché secondo me ha comunque più colpi, più talento e più esperienza, però dal punto di vista della prestazione, secondo me siamo lì. E sicuramente questa partita può esserci utile, sarebbe molto importante, secondo me, arrivare fra le prime due del girone e evitare il terzo posto, che significa, insomma, poi avere tutta la serie di
condannarci a un ottavo di fatto,
esatto,
quasi
complicato. quindi speriamo di giocare il 29 o il 30. E poi no, per il resto sono d'accordo con Ivan, anche se no, cioè sono d'accordo sulla sensazione, poi non,
sulla
secondo
sensazione
me non è un livellamento
positiva.
No, sulla sensazione, no, scusa, non parlavo della nazionale, parlavo in generale di questa prima giornata, sul senso di già visto, no? Sul fatto che magari c'è meno stupore rispetto a quando eravamo bambini, ma lì un po' è l'età, cioè mi ricordo quando guardavo i mondiali dell'82 con 8 anni,
un po' il progresso tecnologico,
un po' il progresso tecnologico e un po' secondo me il livellamento, che non è detto che sia verso il basso, io non sono convinto sia verso il basso, io penso sia verso l'alto, cioè oggi tu non trovi più squadre, ma ormai da tanti anni non trovi più squadre sprovvedute, trovi una contaminazione e una condivisione di conoscenze che rende comunque le avversarie dignitose, insomma ieri abbiamo visto una partita che il Portogallo ha dominato sul piano del possesso palla,
sì, però l'ha portata a casa all'ultimo minuto,
l'ha portata a casa con fatica, perché comunque l'avversaria non era tutt'altro che sprovveduta, sì, no, dal punto di vista tattico, anche se ha nettamente meno rispetto a Ronaldo e compagni, quindi io non sono convinto che sia un livellamento verso il basso, questo sinceramente sono,
io ne sono sicuro.
Un livellamento, tu ne sei sicuro? Questo ci
sono,
sta
sicuro, perché io mi ricordo questo, le Bulgarie con Stoichkov e Penev, mi ricordo dell'Irlanda, della Scozia, una Scozia molto molto potente e che era problematica da... Oggi hai quelle 4-5 squadre,
ma del resto
superiori.
Siamo in 24 all'europeo, insomma.
Anche l'allargamento non certo aiuta, da questo... e certo, poi comunque siamo abituati a vedere giocatori diversi, dai, cioè non lo so, io complessivamente non vedo tutta questa qualità, te lo dico sinceramente.
Ivan, il Podemos su Italia-Spagna di domani che cos'è? È un invito?
Il Podemos è quello che dicevo prima, la sensazione di potercela giocare. Non mi ha impressionato. Per me la Croazia oggi ne fa 4 all'Albania. Bene. Ma si gioca come ha giocato con noi, evidentemente. Però non lo so, non mi convince. Sì, Amal è bravo, sì... Morata ci mette sempre in difficoltà, abbiamo uno storico che non ci aiuta, però se avessi, ecco, la penso come Ancelotti, capito? Noi dobbiamo far finta di essere morti, no? Loro devono crederci morti, poi una volta che si credono morti ce la giochiamo, un po' ci vuole molta pazienza.
Dai, il calcio è semplice, fai finta di essere morto e poi colpisci l'avversario.
Sì, sì.
Voi vi immaginate, visto che è uno dei temi, no, di queste ore, poi Tra un quarto d'ora parla Spalletti, avremo le idee più chiare. Vi immaginate che ci sia turnover o no? Perché c'è questo grande tormentone storicamente, il turnover nella seconda giornata, a volte ha portato sfiga, a volte no. Quindi insomma siamo qui a farci tutti questi problemi. Voi cosa vi immaginate?
Il famoso esempio di Sacchi del 96, con i 5 cambi che non pagarono. Io credo che qualcosa possa fare, ma penso un paio di giocatori, non di più. Perché secondo me l'intragliatura della squadra è questa, la squadra comunque ha risposto bene, in fiducia, quindi bisogna dare fiducia. Leggo di 4 ballottaggi, secondo me un paio di cambi ci possono stare. Cristante può essere una figura, bisogna vedere come sistemiamo il centrocampo, ma può essere una figura, secondo me, che con la sua geometria e il suo senso della posizione può darci qualcosa. E forse dietro,
anche,
però,
anche se sarebbe un paradosso, no, Ivan, togliere Calafiori che è diciamo l'unica cosa
però,
nuova che
però
abbiamo fatto vedere.
Non puoi farlo giocare con bastoni, cioè non sono due difensori, sono due giocatori con piedi, due giocatori che giocano sulla palla, e secondo me contro Morata e facciamo molta fatica se giocano loro due, cioè non sono difensori marcatori, e invece contro Morata serve un marcatore, per cui Mancini è l'unico destro che abbiamo, perché poi Buongiorno è un altro tipo di discorso. A me Buongiorno piace molto su Lukaku, per esempio, però ecco, per esempio Calafiori, che ha un grande piede, però non è fisico, non gioca non è in marcatura fisica, invece a Morata bisogna che gli fai sentire un pochino anche i muscoli, e non lo so, io la penso così, ecco. Poi per il resto spero che Barella sia in grande condizione, perché è fondamentale, e spero anche che Chiesa non venga chiesto di fare la fase difensiva, perché lo perdi.
No.
Poi per il resto spero che Scamacca si svegli,
deve fare quello che è capace di fare, perché insieme a Donnarumma e Barella
Scamacca manca il gol, ma non gli manca, secondo me, la prestazione. A me non è affatto dispiaciuto contro l'Albania. Io credo che la grande novità che Scamacca porta
È chiaro che se avessimo in questo europeo lo Scamacca degli ultimi due mesi con l'Atalanta, avremmo veramente un top player. Però in generale, anche nelle due prestazioni, quella in amichevole a Empoli e quella l'altro giorno ben più importante contro l'Albania, io ho visto un giocatore che comunque ha partecipato, ha suggerito, è venuto incontro, ha fatto degli assist, ha propiziato delle situazioni. Quindi poi quando si parla così un po' banalmente, un po' astrattamente di attaccante moderno, però si parla di quello che ha fatto Scamacca l'altro giorno, che per me è molto importante, che lui può fare, perché ha la fisicità e anche la tecnica, sì, per poter fare quelle cose. Quindi a me non è distinto.
Pier, è necessario che segni lui, perché segni. Non possiamo pensare di fare, certo, sempre gol con bastoni, barella da lontano,
no,
o colpo di testa.
Sono,
cioè,
d'accordo.
È vero,
sono
che
d'accordo,
gli ultimi europei li abbiamo fatti senza le punte, perché Ciro purtroppo segna pochissimo. Però non è che ti può andare sempre bene, per cui se uno
noi abbiamo vinto un mondiale con giocatori che hanno tutti giocatori diversi, che hanno fatto un gol, tranne Luca Toni, che ha fatto una doppietta contro l'Ucraina. Però sono d'accordo con te che per quella che è la condizione tecnica, fisica, psicologica di Scamacca negli ultimi due mesi, se si sbloccasse sarebbe una grande figata, scusate il francesismo, perché poi guadagna ancora più fiducia e può diventare veramente un giocatore. Cioè, negli ultimi mesi, ragazzi, questo è stato un giocatore, sì, non dico immarcabile, ma cioè, è stato un crack. Ecco,
ci ha dato l'impressione che andavamo all'europeo anche noi con un numero 9, evento che non ci capita da un po' di tempo. Grazie, Ivan. Ciao, grazie.
Grazie a voi.
Ciao, grazie, Ivan. Ciao. Zazzarone, Corriere dello Sport. Abbiamo la posizione singola. Io ricordo 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Dopo la posizione singola andiamo in Germania.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati.
Calcio e tenere di più la palla. Poi con la Spagna probabilmente ci starà qualche verticalizzazione di più, perché loro non ti aspettano al limite dell'area, perché il DM è sempre quello. È un po' come bisogna vincere, bisogna verticalizzare, lo sanno tutti anche quello. L'abbiamo detto talmente tante volte e è una scorciatoia per arrivare di là. Ma se la squadra avversaria, come ha fatto l'Albania, ti sta al limite dell'area con la linea difensiva e lascia vuoto in mezzo, cosa verticalizzi? Cosa? Per cui bisogna entrare lì dentro e vedere poi quello che succede. Con la Spagna ci sarà più bisogno di andare dietro la linea difensiva, perché loro te la fanno addosso la partita, te la fanno addosso nel senso che appena muovi loro vanno a pressare sempre anche il portiere. Ogni tanto noi al portiere gliela concediamo, loro no, loro non concedono, vanno, Morata va anche dal portiere 20 volte su 20 retropassaggi, per cui questo gli comporta ad alzare la linea difensiva, perché la squadra deve sempre stare in quei 30 metri che stanno tutti, 35, 40, però la linea difensiva è coi piedi sulla metà campo quando noi siamo al limite dell'area. Allora qualche volta qualche pallata là dietro ci sta, se sapremo riconoscerla e se avremo la possibilità nei tempi delle giocate, perché loro lo fanno velocemente questo comportamento, ecco.
No, la scuola di tattica dal professor Luciano Spalletti, questa è l'intervista che sta trasmettendo in diretta dalla Germania Sky, che precede di qualche minuto la conferenza stampa del nostro commissario tecnico. Più o meno abbiamo capito, la Spagna non ci aspetterà come ha fatto l'Albania sulla linea della propria area di rigore, ci verrà a prendere alti, certo. Bisognerà stare molto attenti, grande pazienza e saper leggere i momenti in cui mandare la palla oltre la linea della loro difesa. Questo è in linea di massima il bigino della lezione tattica del professor Spalletti. Poi vedremo che indicazioni escono invece dalla conferenza stampa. Dario Ricci, ciao.
Ciao ciao Giovanni, ciao a tutti dalla Schalke Arena qui a Gelsenkirchen.
Come vi aspettate invece che vengano sciolti i nodi dei ballottaggi veri o presunti che accompagnano questa vigilia?
Guarda, qua il toto pronostici ha una forbice abbastanza larga, gli exit poll, perché si va da chi si aspetta la conferma dell'11 iniziale, che comunque ben ha fatto, a parte capo e coda, l'abbiamo detto tante volte, con l'Albania, a chi invece magari immagina contro le Furie Rosse una nazionale un po' più giallorossa, cioè col possibile ingresso di Mancini magari in difesa per dare una maggiore fisicità rispetto a Calla Fiori, che pure insomma da questo punto di vista non è che paghi particolarmente dazio, contro Morata, e magari un Cristante a centrocampo, no? A supportare un po' la linea del centrocampo contro il reparto della Spagna. Qualcuno ipotizza anche un Retegui al posto di Scamacca, ma questo mi sento un po' di mi sembrerebbe strano, perché per i discorsi che facevamo prima, il bomber deve essere in fiducia, sì, deve avere la certezza della maglia, insomma, no? Altrimenti non si accende mai.
Poi cominceremo ad andare oltre la soglia dei due cambi che insomma io giudico fisiologica, no Pier? Un turno aver ragionato, se comincia a farne tre o quattro ci avviciniamo invece a qualcosa di più complicato da gestire. Ma secondo voi il risultato della partita che inizia fra mezz'ora, quella fra Croazia e Albania, in qualche modo può cambiare qualcosa nelle valutazioni di Spalletti, Pier?
No, nelle valutazioni no, nell'atteggiamento delle due squadre a partita in corso eventualmente magari qualcosina potrebbe pure portar via, però insomma comunque poi parliamo di pareggio, ecco, pareggio fra Croazia e Albania indubbiamente significherebbe che si assegnano due punti invece che tre, e che domani un eventuale pareggio sarebbe un risultato che manterrebbe tutto così, fermo restando che poi non devi perdere con la Croazia, quindi voglio dire insomma siamo pieni di sé e di ma, e io credo che la partita di domani sarà una partita completamente diversa dal punto di vista tattico rispetto a quella con l'Albania, come stava dicendo giustamente Spalletti, cioè troveremo una squadra che ci potrebbe concedere più spazi ma che ci verrà a prendere sicuramente più alta, quindi bisognerà avere una grande attenzione. Secondo me quello che si diceva anche prima con Ivan ci sta, cioè avremo di fronte una punta comunque strutturata fisicamente e
sì, ci sta di cambiare sorpreso, qualcosa diciamo. nella coppia in mezzo
io non sarei sorpreso di vedere un cambio lì, perché la coppia Calafiori-Bastoni, che è una coppia bella, anzi bellissima dal punto di vista anche del messaggio che si sta lanciando, però è vero quello che dice Ivan, cioè non sono due marcatori, soprattutto Calafiori non sono due marcatori puri, sono
no
due
anche giocatori... se poi il centravanti strutturato ce l'avrà la Croazia, immaginiamo possano averlo anche gli avversari dall'ottavi di finale in poi, quindi bisogna anche capire. Dario, poi ti saluto e ti lascio la conferenza stampa di Spalletti. Se Spalletti avrà voglia comunque di mettere l'imprinting su un'identità della sua squadra o essere un commissario tecnico che l'adatta diciamo alle esigenze dell'avversario.
Ma l'impressione è più la prima, Giovanni, la mia personalissima impressione, che anche perché questo contribuisce a costruire la fiducia. È chiaro che il gruppo si sente tutto titolare, no? Ovviamente si è lavorato molto su questo aspetto emotivo, mentale, però insomma dai, potresti anche dare un segnale forte di un tecnico che, come è sua abitudine, non sta a guardare l'avversario, non sta a spiare dalle anfratti del bordo campo l'ultimo allenamento degli avversari, no? Quindi credo che comunque, ecco, come sottolineavi te giustamente, siamo nel regime di uno o due cambi, ma veramente il minimo indispensabile, ecco, io penso proprio questo.
Rapidamente, cosa succede da qui alle 21 di domani sera, Dario?
Guarda, ci sarà, per quanto riguarda la squadra, dopo la conferenza stampa qui allo stadio si torna a Iseldon per l'allenamento, stavolta a porte chiuse, quindi dalle 17, insomma, l'allenamento importante in cui si definiscono strategie e tattiche. Poi domani sveglia presto, rifinitura, e poi alle 21 tutti qui alla Schalke Arena.
L'avvicinamento a Italia-Spagna domani sera ore 21. Ciao Dario, grazie, buon lavoro.
Ciao,
ci fermiamo, c'è la borsa, poi continuiamo a parlare di calcio, anche provando un po' ad allungare gli occhi su quello che ci stanno lasciando queste giornate, dedicato alle squadre della nostra Serie A.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Allora, eccoci qui, Franco Ordine, ciao.
Eccomi qui, buon pomeriggio.
Allora, sta parlando Spalletti, in parte l'abbiamo sentito prima nell'inizio dell'intervista a Sky, sta raccontando che l'Italia è una squadra tecnica ma non ha l'uomo che fa vincere le partite con una giocata da solo, e quindi insomma domani vediamo che cosa ci aspetta. Tu cosa ti aspetti a proposito del turnover, Franco?
Ma io mi aspetto che faccia qualche cambiamento, che non è un cambiamento dovuto a particolari esigenze di condizione fisica, ma è dovuto al fatto che tu, avendo come quarto di sinistra Di Marco, che ha particolari caratteristiche, contro Yamal secondo me ci vuole un terzino con differenti caratteristiche.
Quindi tu allargheresti alla fascia sinistra diciamo l'eventuale turnover, non soltanto il difensore centrale, sì, non soltanto Cristante.
Esattamente, secondo me occorre un po' irrobustire la trincea dell'Italia, per un motivo semplicissimo, perché come ha detto l'altra volta Spalletti, questa è una squadra che per gioventù, per inesperienza, ha la bischierata in canna, quindi il che vuol dire che la volta scorsa
ci siamo salvati.
L'hai fatta all'inizio e alla fine e ti sei salvato. Con la Spagna è un po' più dura salvarsi.
Sì, non c'è dubbio, quindi bisogna cercare di ridurre la percentuale di bischerate. A proposito di uomini che conosciamo e non sono una sorpresa, che vi è parso Leao ieri sera, Pier?
Beh, abbastanza male. Abbastanza male in una partita non semplice per il Portogallo, perché è stata una partita giocata con possesso palla continuo, con un'avversaria che stava tutta dietro, ed è chiaro che non è facile. È proprio una delle teorie, secondo me, più interessanti di Spalletti, è l'idea che quando gli avversari si chiudono e quindi non ti danno profondità, quindi non riesci ad avere spazio in verticale, devi provare spazio in orizzontale, quindi attraverso il possesso palla. Questo è uno dei meccanismi, per esempio, del Napoli dello scudetto, che sta cercando di portare in nazionale, che il Portogallo ha provato a fare ieri sera attraverso la circolazione da un lato all'altro in orizzontale del pallone. Devi riuscire a trovare lì lo spazio, chiaramente in uno spazio che è più piccolo, perché il campo in verticale è più lungo che in orizzontale. Non so se mi sono spiegato dal punto di vista proprio geometrico. Esatto, e quindi in questa situazione qui non era facile per il Portogallo, e soprattutto non è facile per i giocatori come Leao, che invece hanno bisogno e soprattutto si esaltano quando hanno spazi a disposizione. Leao è un giocatore per me importante, importantissimo, tecnicamente molto valido, ma è valido soprattutto nella progressione, nell'esplosività, nei 20-30 metri, non nella giocata nei 5 metri.
Però è anche vero che il tempo passa, questa è la prima grande manifestazione col Portogallo che inizia da titolare.
Punto di partenza, voto è negativo, non c'è dubbio.
Franco?
Sì, no, io penso questo. Intanto è la prima volta che il Portogallo gli ritaglia il suo ruolo, perché con Cristiano Ronaldo che fa il centravanti fisso, è evidente che libera quelle zone lì a sinistra. Giocare contro una squadra che si difende a 7 obiettivamente è un po' complicato, perché ne aveva sempre due addosso. Dico che però lui bisogna pretendere di più, soprattutto nelle giocate, ma senza che si intestardisca a voler fare da solo, a superare 1, 2, 3, perché può riuscirgli una volta, ma non può e non deve riuscirgli sempre. Su una sola cosa credo che abbia sbagliato guida. Secondo me non meritava il giallo, perché
per
non era
simulazione.
Assolutamente simulazione.
Sì, detto questo, il dibattito sulle Leao rimane sempre aperto, si aggiorna di giorno in giorno, proprio per le grandi potenzialità che ci ha fatto vedere. E onestamente,
ma questo
anche
è un nodo che deve sciogliere lui,
pizzico di delusione.
Cioè lui esatto, deve capire una cosa fondamentale nella sua vita, che glielo continuano a ripetere quelli più esperti di lui, quelli che nel Milan hanno vinto praticamente tutto, e glielo continuano a ripetere da Capello ad Ancelotti, che non è sicuramente un sergente di ferro, e che ha detto: io fosse per me, se lo allenassi io lo picchierei tutti i giorni. Lui deve avere come unico obiettivo il calcio, come priorità della sua vita il calcio. Secondo me non lo è ancora.
Secondo me non l'avrà mai, così a spanne.
Può darsi.
Però insomma.
Peggio per lui.
Perché un pochino stiamo imparando a conoscerlo. No, invece, a proposito di talenti, uomini che spaccano le partite, quelle che noi non abbiamo, parola di Luciano Spalletti. Mi ha abbastanza impressionato, devo dire, ieri la Turchia, che non vincerà questo europeo. Ma ha due giocatori, allora, uno è Arda Güler che sembra un tiratore da tre dell'NBA, 7 su 7, tira in porta in questa stagione, fa gol, e l'altro è il Diz, che l'anno prossimo avremo modo di vedere con una certa continuità la Juventus, che a proposito dei ragazzi che ti danno l'idea di mangiare il campo, qualcosa di, insomma, ti trasmettono come emozione.
Ti posso dire una cosa, parlando in maniera informale prima che partisse per il Canada, dove è andato a fare calcio al salmone, Carlo Ancelotti mi ha detto e poi vedrai l'anno venturo il turco. E io devo dire che comincio a capire che quello c'ha in mano una bomba atomica, il Real Madrid.
Sì, che deve inserire insieme a un altro, tipo Mbappé, quindi insomma, Pier, no? non è male come compiti delle vacanze per Ancelotti.
Sì, no, ma Ildiz è talentuoso, la Turchia è talentuosa, guarda, noi abbiamo seguito quella amichevole di Bologna in cui eravamo imballati, però fra le varie cose che si erano viste in quella partita si aveva avuto l'ennesima conferma, questa è una squadra che ha talento, ha struttura e talento, ma l'ha dimostrato, ha battuto la Germania dopo non so quanti anni.
Non ha difesa però.
Sarebbe una pretendente per il titolo,
no,
non credo che lo sia, però...
Potrebbe puntare al titolo se avesse una difesa migliore.
Sì, certo, sono d'accordo. È una squadra emergente, insomma, però è una squadra tosta. Secondo me è una squadra, ecco, prima parlavamo della Croazia, adesso dopo queste mie parole la Croazia vincerà 7-0 con l'Albania e vincerà l'Europeo. Però voglio dirti, con la Croazia ti dà la sensazione di essere una squadra un ex grande, no? Che ha ancora dei colpi, ancora dei talenti, eccetera, però in una fase un po' calante del suo percorso. La Turchia mi sembra, anche per questi due ragazzi straordinari, invece una squadra in fase in rampa di lancio. E poi non ci dimentichiamo che ha un centrocampista che, anche per merito di Simone Inzaghi, perché questo va detto, dalla partenza di Brozovic, dall'intuizione di Simone Inzaghi, è un giocatore oggi che fa veramente la differenza, cioè oggi è uno di quei giocatori che giocherebbe titolare nella Francia, nell'Italia, nella Spagna, cioè Çalhanoğlu è uno che giocherebbe titolare nella Germania, questo è un giocatore che oggi giocherebbe titolare in qualsiasi nazionale d'Europa ed è la Turchia se lo gode.
Guarda, io cito Carlo Genta, che beato lui è negli Stati Uniti, la Turchia di questo europeo è una squadra arrapante da guardare, nel senso che ieri è stata una partita divertente per mille ragioni, però no, Franco, ti dà dei motivi per guardarla.
Definizione oserei dire perfetta.
Infatti non è mia, ho citato,
è concitazione che farò prossimamente su questi schermi.
Vedi.
Devo dire che c'è un'altra cosa che mi mi eccita particolarmente, e cioè la presenza di un allenatore italiano che ha nelle sue corde e soprattutto nella sua formazione professionale il gioco propositivo, perché solitamente la scuola, diciamo, turca dal punto di vista calcistico tendeva ad altro. Io penso che sia un combinato disposto felicissimo tra i due talenti che mi sembrano sotto gli occhi di tutti, da una parte e dall'altra, perché adesso il gol del ragazzo del Real Madrid ha un po' oscurato il gol annullato per fuorigioco allo Juventino. Ma guarda, se no oggi avremmo avuto i titoli per tutti e due.
Ma non c'è dubbio, guarda. Tra l'altro Montella fa particolarmente piacere, perché è andato via dal calcio italiano non con la migliore delle pagelle d'accompagnamento.
Stavo per dire la stessa cosa. Ieri gli ho mandato un messaggio ieri sera di congratulazioni, ovviamente di buon compleanno, perché comunque 50 anni ne so qualcosa, sono un passaggio anche psicologicamente importante, ma lui lo ha affrontato nella giornata perfetta. No, ma lui già sta facendo molto fatto bene, cioè voglio dire, se anche fosse finito qui l'europeo della Turchia, io non credo, perché credo che si possa togliere delle belle soddisfazioni quello che già ha fatto portando la Turchia di slancio, battendo la Germania, insomma vincendo con la Croazia. È una squadra che è in grande crescita, quindi sono particolarmente contento anche proprio per quello che dicevi tu, perché invece no, c'era questa etichetta di un mezzo incompiuto, no? Per il nostro calcio, sai, gli snodi del calcio sono,
bisogna
sono,
fare dei lunghi giri anche fuori per
ci sta quello anche che per cerco di ricordare è quello che cerco di ricordare quasi sempre, che ci vuole un po' di equilibrio, perché il campionato europeo lo vincerà uno, ma gli altri 23 non sono pirla, poi ci vogliono per arrivare alla vittoria, soprattutto nel calcio equilibrato di oggi. C'è tutto un insieme di fattori che in parte puoi controllare, in parte ovviamente sono frutto del lavoro, e quindi è giusto sottolinearli, ma è una sfida tra eccellenze. Ecco.
Sì, sì, assolutamente. Tutti, compresi quelli che abbiamo visto floppare e ci sono stati nel primo giro. Ragazzi, vi devo salutare. Ciao Piera, domani.
Saluti
anche a te, Franco. Spalletti qualche istante fa, questa volta la formazione la dico domani, non il giorno prima. Non mi sono arrivate notizie dagli altri e quindi la dico domani, questa è una delle partite più importanti della mia carriera. Questo sta dicendo Spalletti, vigilia d'Italia-Spagna. Noi ci fermiamo per il traffico e poi parliamo della grande impresa ieri degli sprinter azzurri in Finlandia, in due sotto il muro dei 10 secondi contemporaneamente.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Will make people sit up around the world and take note. But to Jacobs 992, Ali 996 tonight in Turku shows that Lamont Marcel Jacobs is on course for Paris.
Facciamo un balzo indietro. Ieri a Turku è andato in scena il Festival della Velocità Azzurra, delle prime volte, prima volta di due italiani contemporaneamente sotto il muro dei 10 secondi, prima volta per Kituruali sotto i 10 secondi. Poi Marcel Jacobs che ha corso in una manciata di minuti due volte sotto i 10, il tutto a 5-6 settimane dal via delle Olimpiadi. Giorgio Rondelli, ciao.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ciao, buon pomeriggio. Dobbiamo prendere tutto ciò che sta arrivando di buono in questa progressione dei nostri velocisti verso Parigi, no?
Ma allora, di operazione importante, perché ne avevamo parlato pochi giorni fa, io avevo fotografato la situazione, lui si è migliorato di ben 10 centesimi, quindi da una situazione che a livello mondiale lo vedeva in 25esima posizione, in questo momento è quinto. Jacobs con il quinto tempo mondiale stagionale di sempre, a mio avviso per tre motivi principali. Uno sicuramente è una sua crescita anche dal punto di vista psicologico, perché comunque la vittoria agli europei non è poca cosa. Poi sicuramente la miglior partenza di sempre, perché si è trovato subito fianco a fianco con gli altri migliori. E poi diciamo sul pezzo forte, che è la sua corsa lanciata, anche un vento favorevole di 1.5, che gli esperti di dinamica dicono che può dare un vantaggio dai 3 ai 5 centesimi. Quindi queste tre cose l'hanno portato avanti, e soprattutto anche Citru 9.96 è un altro grande risultato. Quindi è un Jacobs che a questo punto si può candidare sicuramente per la lotta delle medaglie, considerato che mancano ancora un paio di mesi.
Ma l'idea di arrivare alle 21.50 di domenica 4 agosto, l'ora è il giorno della finale dei 100 metri olimpici con due italiani in partenza, cioè a questo punto è più di un sogno, è un progetto.
Beh, sicuramente diciamo il progresso più tumultuoso, al di là di Jacobs, che è campione europeo, campione olimpico, e questo Citro che è un ragazzone Comasco, che è cresciuto molto anche come assetto di corsa, guidato da un ex quattrocentista azzurro, Licciardello, che è stato a sua volta allievo di chi? Di Filippo Di Mulo, che è il responsabile della velocità. Adesso qualcuno si chiede: ma questo Citru perché non lo si mette nella staffetta?
Perché?
Il problema è che la staffetta ha determinati automatismi, quindi un posto per non voler toccare la staffetta vorrebbe dire mettere Citru in prima frazione, però la prima frazione lui è abituato a correre in rettilineo, quindi la prima frazione in curva, insomma. Si discute molto quando si fanno le staffette se è meglio mettere uno strapotente che magari non è bravissimo nei cambi, non è abituato a correre in quel pezzo della pista, o uno un po' meno bravo che invece ha degli automatismi perfetti.
Sì, mettere,
certo,
che ai
avere due atleti sotto i 10 secondi è il momento dell'atletica italiana. È sempre più straordinario.
Sì, ma guarda, manca un mese, una settimana al via delle Olimpiadi, un mese e mezzo per quanto riguarda l'atletica. Io lo dico da profano, c'è quasi da avere paura che si guasti qualcosa.
Ma sai, si guasta qualcosa, ci sono dobbiamo suddividere, a mio avviso, i risultati fatti agli Europei di Roma in due blocchi. Chi ha vinto e che probabilmente, senza mettere limiti alla provvidenza, non ha speranze di medaglia, e chi ha vinto o ci è andato molto vicino e che ha delle realtà a livello mondiale, e questa di Jacobs e di Citru potrebbe essere una di queste, ma come di Simoncelli nella velocità, come altri atleti, quindi vediamo. Certamente adesso alcuni dovranno rifinire la preparazione per arrivare all'appuntamento olimpico, che qualitativamente avrà ci sarà una fatica doppia, gli avversari da incontrare sono tanti. Gli americani, adesso vedremo cosa uscirà dai trials, a livello invece del mezzo fondo già ci sono stati risultati straordinari dai trials etiopi e keniota. A proposito di velocità, il migliore al mondo è Omaniala, keniota, sì, che ha fatto 9,79 con lo stesso vento a favore di Jacobs, ma correndo in altitudine, quindi invece di guadagnare 3-5 centesimi potrebbe averne guadagnati anche una decina di centesimi.
Perché, come è noto, insomma, l'altitudine aiuta i velocisti. Grazie Giorgio.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Giorgio Rondelli. Io mi fermo qui, mentre scendono in campo Croazia e Albania, e dunque si apre questa giornata dell'Europeo che si prolungherà con Germania, Ungheria e Scozia e Svizzera, che sono le altre due partite di questo mercoledì. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Carlo Salvatore in regia. Vi do l'appuntamento domani dopo il GR delle 14.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Salute!